Buongiorno a tutte e a tutti, questo è Press Corner, la rassegna stampa commentata di Radio Città Aperta e io sono Giovanna Montalbano. Il tema su cui verteranno i nostri articoli di oggi è la parola rapporto, da un articolo di Elvira Seminara dell'11 ottobre del 2020 dell'Espresso, leggo testualmente. Quando l'hai consumato è sessuale, ma se li tessi o ne hai vari e continui sono più spesso sociali, se sei prudente sono protetti, se li difendi sono privati, se invece esplodono nel TG sono rapporti internazionali, non facciamo altro, tutti ne abbiamo, parliamo e giudichiamo quelli nostri altrui con l'aggettivo prima del nome. Buoni rapporti, cattivi rapporti. È la parola più usata anche sui media, ancora prima che il Covid la imponesse ovunque, condizionando voce, mani e prossimità. Rapporto distanziato, guardingo, sospettoso. Il rapporto può trasformare il contatto in scambio, relazione, ed è qui la storia personale e politica dove comincia e scorre la civiltà. Più che una parola è un viaggio al centro del linguaggio, rapporto scientifico, affettivo, legato a cifre o sentimenti. In questo caso però lo curi, custodisci e nutri, anche rischiando verbi più cruenti come tagliare, spezzare, troncare. Ogni rapporto è storia, passata, profezia, contagio, evoluzione. Ed è proprio questo di cui parleremo oggi. Abbiamo scelto quattro articoli per parlare di rapporti, rapporti che sono e guardinghi e sospettosi, rapporti che possono condizionare il futuro, il presente, possono essere storia passata o profezia, rapporti personali, rapporti sociali, rapporti con i nostri diritti, rapporti con le reti sociali di cui noi facciamo un abbondante uso. Inizierei con la parlare del nuovo DPCM emanato oggi, ieri dal presidente Conte e che inizierà da oggi ad avere una valenza giuridica. Da un articolo di Fanpage, nuovo DPCM Conte, i parti sono fonte di pericolo ma non manderemo la polizia nelle case. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato oggi, 13 ottobre, il nuovo DPCM in vigore da domani, che sarà valido per 30 giorni. In un punto stampa il Premier ha spiegato le nuove misure che serviranno a scongiurare il nuovo lockdown generalizzato. Ho formato il nuovo DPCM con le misure che permetteranno di affrontare questa nuova fase della pandemia. La curva dei contagi sta risalendo in tutta Europa, sono sacrifici ulteriori, ma siamo convinti che potremo adeguatamente affrontare questa nuova fase. Sta crescendo la produzione industriale, dobbiamo ora predisporci a rispettare queste regole. Obbligo di mascherine, ma dobbiamo migliorare i comportamenti anche nelle abitazioni private. Dobbiamo indossare mascherine se ci si avvicina a persone fragili, se si ricevono ospiti. E vi invitiamo a limitare il numero di ospiti, non più di 6, e di non svolgere feste e party in casa. Sono situazioni di insidie pericolose, ma non manderemo la polizia nelle case. Ecco. La pandemia sta in qualche modo influenzando la nostra sfera intima, le nostre relazioni e i nostri rapporti e anche la nostra vita sociale in qualche modo. Le parole sono importanti e la conclusione del discorso di Conte potrebbe portarci a una riflessione molto più grande, ma non manderemo la polizia nelle case. Ci fa pensare che forse uno studio, una sensibilità più attenta da parte del governo potrebbe renderci non solo le cose più facili, ma farci agire con un atteggiamento collettivo, con un sentimento collettivo probabilmente diverso, che è lo stesso sentimento che ci porta in qualche modo ad essere restii nell'accoglienza, nonostante sia stato smembrato il decreto sicurezza, voluto ad ogni costo dal governo giallo-verde. Quando il ministro dell'Interno era Salvini, appoggiato assolutamente dal Movimento 5 Stelle, che adesso si mostra tollerante rispetto alle misure di accoglienza e anche rispetto ai discorsi fatti di recente in Parlamento europeo. Nella realtà poi le cose sembrano continuare a mantenere il tenore che hanno mantenuto fino adesso e anche negli scorsi decenni, tant'è che su Vatican News ritroviamo una notizia il 13 ottobre che io adesso leggo, una notizia molto triste. Migranti, si continua a morire nel Mediterraneo, almeno 13 i morti al largo della Tunisia, mentre sono probabilmente scomparse 43 persone al largo di Malta. Don Mattia Ferrari, cappellano della ONG Mediterranea, la Libia è un inferno. Continua il dramma delle migrazioni nel Mediterraneo. Una piccola imbarcazione naufragata al largo di Sfax, in Tunisia, almeno 13 persone sono morte. Il natante di fortuna, affondata la scorsa domenica, trasportava almeno 29 persone provenienti principalmente dall'Africa subsahariana. Da due giorni continuano le ricerche in mare, tra i 13 corpi ritrovati finora anche quelli di 7 donne, 2 bambini ed un neonato. Sembra poi segnata la sorte di altre 43 persone sparite al largo di Malta. Da quasi 24 ore il servizio di sostegno indipendente alle navi che attraversano il Mediterraneo, Aramfon, non ha notizia di una nave travolta da una tempesta nella zona Sar del piccolo stato. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni invece ha denunciato 390 rimpatri in Libia negli scorsi 3 giorni. Si tratta di persone intercettate dalla Guardia Costiera Libica, riportate in un paese che l'OIM ribadisce non è un porto sicuro. Una situazione drammatica, come spiega Don Mattia Ferrari, sulla cui nave si è imbarcato lo scorso anno per portare soccorso ai migranti. La situazione rimane assolutamente tragica, il problema fondamentale dei flussi migratori è l'assenza di canali legali di accesso, che comporta per chi si trova nella condizione di dover migrare l'impossibilità di avere altre vie che non siano il passaggio per le rotte che ben conosciamo attraverso il Mediterraneo. In Libia la situazione rimane drammatica, la settimana scorsa 3 migranti nigeriani sono stati arsi vivi, uno è morto e gli altri 2 sono in condizioni molto serie. Continuano in Libia anche le sparizioni. Noi siamo in contatto con familiari di persone migranti che in Libia spariscono nel nulla. Questo perché purtroppo, come ci dicono le persone migranti stesse quando le soccorriamo, stanno scampando da un inferno. I campi in Libia restano un inferno e questo è inaccettabile nel 2020. Torture, stupri, sparizioni, cose terrificanti avvengono quotidianamente. Questo è uno stralcio dell'articolo di Vatican News e, come possiamo constatare, tutti i discorsi sulla tolleranza fatti dall'Europa in sede di consiglio e dall'Italia, che ha spacchettato e smembrato questo decreto sicurezza, sono solo parole. E, come ho ribadito prima, come ci raccontava Nanni Moretti in Palombella Rossa, le parole sono importanti, alle parole devono seguire i fatti. E noi attendiamo ancora questi fatti, forse da troppo tempo. Noi siamo il paese che accoglie e non stiamo subendo le barbarie che stanno subendo coloro che stanno cercando un futuro migliore. Nessuno in questo momento si è preoccupato di discutere i rapporti con la Libia. Le relazioni geopolitiche non possono avere priorità rispetto al salvataggio di vite umane. Forse questa è una questione che andrebbe trattata con un po' di polso e un po' più di determinazione. Un'altra sfera di rapporti, ci spostiamo un attimo e passiamo ad un articolo dell'Espresso. Come condizionano la nostra relazione con la politica, i social in questo caso, i social che in questo momento sono fondamentali per le prossime elezioni statunitensi di novembre. Così Facebook favorisce la destra. L'algoritmo di Menlo Park mette più in evidenza i post dei repubblicani e non è un errore tecnologico. Si avvicinano le elezioni in America ed è chiaro a favore di chi si schiererà Facebook. Ai piani alti di Menlo Park, relazioni politiche e personali con i repubblicani sembrano confermare l'intenzione di Facebook di promuovere non solo la vittoria di Donald Trump, ma l'intera destra americana. Il pregiudizio conservatore di Facebook, denunciato dai democratici, sta dando un vantaggio alle bolle di informazioni di destra, permettendo loro anche attività considerate illecite dalla stessa piattaforma. A suggerirlo è l'analisi dei post che hanno ricevuto più interazioni su Facebook in America. Calcolando la frequenza con la quale le pagine di destra sono finite in cima alla classifica, si può avere un'idea di chi domini la piattaforma. La pagina del commentatore politico Ben Shapiro è stata per 110 volte tra le prime 10, mentre la CNN, la pagina non conservatrice, che ha avuto più successo, solo 22 volte. Esiste una spiegazione per il risultato di Shapiro: il suo sito, già responsabile di contenuti razzisti, riceve supporto e sponsorizzazioni da pagine e gruppi estremisti di Facebook, che Facebook dovrebbe monitorare se non rimuovere. Trattasi di una fitta rete di pagine legate allo stesso giornale che alla stessa ora e con lo stesso contenuto ne condivide i post, aumentandone la viralità. Nonostante le sponsorizzazioni coordinate siano proibite dalla piattaforma, Facebook ha deciso di chiudere un occhio nei confronti dell'informazione pro-Trump. E non si tratta di un caso isolato, sono infatti diverse le pagine conservatrici che hanno più visibilità delle altre sul social californiano. Dopo essersi rifiutato di rimuovere i post di Trump che incitavano alla violenza contro i manifestanti, Zuckerberg ha permesso di postare inserzioni politiche e informazioni non verificabili, continuando a legittimare contenuti di destra estrema e reazionari. Dai gruppi dei Proud Boys fino alle pagine di QAnon, Facebook continua a fare da cassa di risonanza alla causa di Trump, definito dallo stesso Zuckerberg il suo miglior cliente. Facebook ha difeso la neutralità dei suoi algoritmi, motivando il successo del populismo di destra con il fatto che quei contenuti sono capaci di trasmettere emozioni forti e viscerali. Io non lo so se sia legittimo giustificarsi in questo modo, e sicuramente la relazione che intrattiene Facebook con la destra americana, così come i nostri rapporti con il nostro diritto di scegliere durante le elezioni politiche, sono completamente inficiate e pilotate da algoritmi che determineranno poi anche le relazioni geopolitiche internazionali. E sembra essere molto surreale, ma invece non è un racconto fantascientifico, è la realtà che stiamo vivendo in questo momento, che determinerà anche il nostro futuro indirettamente. Quindi adesso, dopo aver parlato delle relazioni intime che vengono regolamentate dallo Stato italiano per superare questa pandemia, quantomeno riuscire a contenerla, delle relazioni che noi intratteniamo con chi arriva sulle nostre coste e accogliamo in modo cristiano soltanto sulla carta, come dimostrato dall'articolo di Vatican News, e sulle nostre relazioni politiche in qualche modo influenzate dai social media, adesso giungiamo ai rapporti con i nostri diritti, e in questo caso il nostro diritto di abortire, che è determinato dalla collettività, una scelta profondamente intima e individuale che non dovrebbe in alcun modo tangere la società. È una scelta data in mano ai conservatori e ai tradizionalisti. Da un articolo dell'Espresso: durante l'aborto il ginecologo mi attacca. Lei compie una selezione naturale come i nazisti. Troppo spesso abortire diventa una tortura. L'Espresso ha messo a disposizione uno spazio in cui condividere anonimamente la propria esperienza. Leggiamo di questa esperienza recente. Vabbè, dopo aver raccontato la terribile testimonianza di un'interruzione volontaria di gravidanza fatta di sofferenze e silenzi, abbiamo deciso di pubblicare un po' alla volta quella arrivata in redazione. È agosto del 2017, vengo ricoverata all'ospedale Versilia il martedì all'ora di pranzo, da sola nel reparto di ginecologia. Ci sono solo io. Nel pomeriggio l'unico ginecologo non obiettore mi informa che sarei dovuta rimanere ricoverata fino a quando uno psichiatra non obiettore non fosse stato libero, intimandomi di comportarmi bene, altrimenti non avrebbe firmato la cartella e sarei dovuta essere dimessa e cercare un altro ospedale. Il mercoledì ancora non si vede nessuno, un altro giorno da sola, il giovedì torna il ginecologo e io nel terrore più puro e nella disperazione mi metto a piangere. Lui mi offende dicendomi che stavo compiendo una selezione naturale come i nazisti. Giovedì notte alle 23 si presenta lo psichiatra che firma le carte, venerdì torna di nuovo lo stesso ginecologo che mi dà una pasticca. La domenica avviene l'aborto. Devo chiamare 3 volte la dottoressa di turno per farla venire. Vengo dimessa il lunedì, non ho mai visto un'ostetica, mai un dottore diverso, nessuno mi ha mai informata di quello che sarebbe successo. Abbandonata totalmente per una settimana da sola nel reparto di ginecologia. Questa è una testimonianza di qualche anno fa. È importante raccontarla per via delle vicende attuali, per quello che è successo di recente. A Roma, rivelato da alcune testimonianze, esiste un cimitero di feti morti, un cimitero non autorizzato dalle partorienti. Così come è stata messa in discussione più volte l'interruzione con la RU486, con l'aborto farmacologico. Cosa spinge una società intera a voler determinare la scelta di una singola donna che può agire senza assolutamente stravolgere alcun equilibrio sociale? Questo non ci è dato saperlo, probabilmente è giunto il momento di valutare bene le nostre relazioni, i nostri rapporti. Di essere più autentici nel coltivarli, nel costruirli e anche a volte nel distruggerli. L'articolo di Elvira Seminara conclude con queste parole: coltiviamo rapporti con più o meno talento, ma soprattutto li stabiliamo tra le cose di utilità o rappresentanza, con postumana spavalderia, sin quando l'internet delle cose forse mostrerà la loro supremazia, riducendoci a inertili e infantili consumatori. Ma io e tu, diceva Martin Buber, sono la faccia della stessa medaglia. Anche a 1 metro di distanza, mani in tasca e volto mascherato, siamo relazione, per tacitare il rapporto più complicato che abbiamo, quello con noi stessi. Forse allora è il momento di parlare a noi invece di sprecare il nostro tempo e le nostre parole con discorsi molto leggeri e molto futili e decidere da quale parte stare. Per oggi è tutto con Press Corner, vi aspettiamo domani alle 9:40. Io sono Giovanna Montalbano, grazie per averci ascoltati e continuate ad ascoltare Radio Città Aperta.